Buongiorno a tutti, mi sentite bene? Sì, io ho la voce un po' bassa alle volte. Devo alzare la voce? Va bene? Okay. Allora, buona giornata a tutti, buona domenica nel Signore. Un saluto anche a quanti ci seguono da casa. Questa mattina voglio condividere con voi alcuni pensieri da una lettera che Claudio ha già citato, una delle lettere di Paolo, la lettera ai Romani. Ma prima di fare questo voglio condividere alcune considerazioni prima, che riguardano il ritiro di chiesa che abbiamo avuto a Cervia. Allora vi ricordate che in quell'occasione, nelle varie sessioni, nei vari argomenti che abbiamo affrontato nei vari gruppi, voglio citarne due. Che concetto ho di me stesso? Citavo uno di quegli argomenti e al riguardo abbiamo letto Romani 12:3. L'altro argomento invece era: siamo un unico corpo in Cristo, ma individualmente siamo membra l'uno dell'altro, quindi abbiamo delle responsabilità nella nostra vita comunitaria. Ecco, questi due argomenti e questi due brani che il Signore ha messo nel mio cuore da condividere con voi questa mattina ci trasmette appunto delle indicazioni su questi due argomenti, sulla vita comunitaria e sul concetto che dobbiamo avere di noi stessi. E quali devono essere allora le nostre aspirazioni? Allora, passiamo alla lettura di questo brano. Il brano è Romani capitolo 12, i versetti dal 9 al 16, dove qui Paolo, l'Apostolo Paolo, ci trasmette alcuni argomenti che riguardano la nostra vita comunitaria. Allora, Romani 12, versetti dal 9 al 16. L'amore sia senza ipocrisia. Aborrite il male e attenetevi fermamente al bene. Quanto all'amore fraterno, siate pieni di affetto gli uni per gli altri. Quanto all'onore, fate a gara nel rendervelo reciprocamente. Quanto allo zelo, non siate pigri, siate ferventi nello spirito. Servite il Signore, siate allegri nella speranza, pazienti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, provvedendo alle necessità dei tanti, esercitando con premura l'ospitalità. Finché quelli che vi benedite, quelli che vi perseguitano, benedite, non maledite, rallegratevi con quelli che sono allegri, piangete con quelli che piangono. Abbiate tra di voi un medesimo sentimento, non aspirate alle cose alte, ma lasciatevi attirare dalle umili, non vi stimate saggi da voi stessi. Questo è il brano di Romani. Allora, possiamo dire innanzitutto che una caratteristica delle lettere di Paolo è quella di dividere le sue lettere, per così dire, in due sezioni. Una sezione a contenuto dottrinale e una sezione a carattere pratico, quindi una vita cristiana pratica. I versetti appunto che abbiamo appena letto appartengono alla seconda sezione, contengono una serie di esortazioni o, se vogliamo, comandamenti che riguardano le relazioni del cristiano con i credenti, ma anche verso il nostro prossimo. Il nostro prossimo intendiamo conoscenti, amici, colleghi di lavoro, eccetera, eccetera. Allora, in questi versetti troviamo una serie di doveri che Paolo esprime, che ci esprime con delle esortazioni brevi, ma esortazioni amorevoli. Innanzitutto, penso che non sia il caso, ma lo precisiamo, di precisare a chi sono rivolte, diciamo, queste esortazioni. Sappiamo che nel testo che abbiamo appena letto Paolo si rivolgeva ai cristiani di Roma e quindi si rivolgeva dei credenti, coloro che avevano ricevuto Cristo, no? Come Signore nella loro vita. E quindi queste esortazioni sono rivolte anche a noi questa mattina, no? Che per esperienza personale, almeno la maggior parte dei presenti, abbiamo conosciuto e accettato Gesù come il nostro personale Salvatore. Colui che ha pagato il nostro debito, ha pagato la nostra cauzione per liberarci dal nostro debito, dal nostro peccato. E quindi anche a noi questa mattina sono rivolte queste esortazioni. Qual è lo scopo principale di queste esortazioni? Possiamo affermare che in questi versetti troviamo un insieme di direttive, no, cristiane, intese a farci comprendere come dobbiamo camminare insieme nell'amore. Quell'amore che abbiamo ricevuto da Gesù, non è certo opera nostra, quell'amore che abbiamo ricevuto da Gesù Cristo, quindi mettendo in pratica questa esortazione, testimoniamo E queste esortazioni ci aiutano a testimoniare di una fede che abbiamo riposto in colui che ci ha giustificati, ma soprattutto una fede operante per mezzo di quest'amore che abbiamo ricevuto. Possiamo ancora affermare che queste esortazioni di Paolo in questi versetti vanno in tre direzioni e riguardano la relazione del credente con Dio, la relazione del credente con se stesso, la relazione del credente con i suoi fratelli e con il prossimo. E vediamo subito, possiamo dire dal versetto 9, il primo versetto che abbiamo letto, che qui Paolo parte subito, come possiamo dire, deciso, no? E ci mette, se vogliamo così pensare, un po' anche con le spalle al muro, perché ti dice: l'amore sia senza ipocrisia. Quindi che sia un amore sincero, un amore come quello che abbiamo ricevuto, perché quest'amore è l'esempio di amore che Dio ha sparso nei credenti in mezzo a noi per mezzo del suo Spirito. Ognuno di noi quindi ha il dovere di spargere questo amore sugli altri. Questo ci viene ricordato anche in un altro versetto, per esempio sempre un'epistola di Paolo, capitolo 1 di Pietro, versetto 22, dove leggiamo: avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità per giungere ad un sincero amor fraterno, amatevi intensamente a vicenda di vero cuore. E questo veramente è un ordine che ci viene da Paolo. Il Signore quindi ci invita a cosa? Ci invita ad operarci per il bene del nostro prossimo. Chi ha naturalmente sperimentato l'amore di Dio lo deve trasmettere agli altri, seguendo l'esempio di Gesù. E non dimentichiamo che l'amore che riceviamo da Dio deve essere un amore che agisce, un amore anche che porta frutto. E nella seconda parte, sempre di questo versetto 9, direi che Paolo qui parte ancora più deciso, no? È perentorio in questa sua esortazione, perché dice: il frutto dell'amore non è il male, ma dice: abborrite il male, e dice: attenetevi fermamente al bene, che è frutto dell'amore. Allora sono andato per curiosità a vedere nel vocabolario questo termine abborrire. Il vocabolario cita che questo termine dice avere in orrore, in avversione, detestare. E quindi cos'è che dobbiamo avere in orrore e detestare, se non il male visto nel peccato? Al contrario, invece di abborrire, questo termine, vedendolo al contrario, vuol dire adorare, amare, ammirare. E questo è quello che è il nostro compito. E qui Paolo appunto non ci invita solo ad abborrire il male, ma dice: tenetevi fermamente al bene. E sappiamo che ci sono diversi brani della Scrittura che menzionano l'odio per il male, cioè per il peccato. Io ne cito solo qualcuno per brevità. Per esempio il Salmo 97, il versetto 10, dice: voi che amate il Signore, odiate il male. Proverbi 8:13 dice: il timore del Signore è odiare il male. Naturalmente, allontanarsi dal male va di pari passo con cosa? Con l'avvicinarsi al bene. Non basta allontanarsi dal male, ma dobbiamo avvicinarsi al bene. Questo è quello che il Signore ci chiede. Ma continuando nell'esaminare questo testo, al versetto 10 troviamo un altro invito chiaro. Questo è un invito all'amore fraterno, all'amore inteso come un amore familiare, un affetto familiare gli uni verso gli altri, che ci porti ad avere stima ed affetto gli uni per gli altri. Qui Paolo ci chiama ad essere, a stimare gli altri, dice, superiori a noi stessi. Questo non è un compito facile, ma Paolo ci invita a questo, stimare gli altri superiori a noi stessi. Che il Signore ci aiuti in queste affermazioni. E a riguardo questo voglio solo leggervi anche un altro versetto, che è Filippesi 2:3, dove leggiamo sempre, queste sono sempre parole di Paolo, dice: non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso. E questo deve essere il concetto che dovremmo avere di noi stessi, stimare sempre gli altri superiori a noi stessi, non sentirci superiori agli altri. Poi abbiamo una serie di insegnamenti, proseguendo nell'esame di questo testo. Nei versetti successivi, Paolo ci dà delle indicazioni molto precise sulle caratteristiche, possiamo dire, personali, che come credenti dobbiamo possedere per essere graditi a Dio e per essere i suoi testimoni fedeli. E queste caratteristiche le abbiamo lette nei versetti 11 e 12. E Paolo inizia con questo bel elenco, mi sembra. Non siate pigri, siate ferventi nello spirito, servite il Signore, siate allegri nella speranza, pazienti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera. Mi pare un elenco abbastanza completo e anche impegnativo, se vogliamo, no? Da seguire questo elenco che Paolo ci invita ad avere. E come possiamo notare, l'essere perseveranti nella preghiera lo troviamo, per così dire, all'ultimo posto di questo elenco, no? Non penso che sia un caso che Paolo l'abbia messa all'ultimo posto, ma penso che Paolo voglia ricordarci qui come possiamo arrivare a non essere pigri, essere perseveranti nello spirito, servire il Signore, essere allegri nella speranza, pazienti nella tribolazione e, appunto, dice l'ultimo, perseveranti nella preghiera. Allora, non siate pigri, attivi nel servizio, ci chiama il Signore, ad essere zelanti nella nostra testimonianza. Ci invita ad avere una vita spirituale piena, confidando pienamente nel Signore, per quello spirito che ci ha donato, lo spirito consolatore, quello spirito che vive in noi, per mezzo del quale il Signore vive in noi. Ci invita a servire il Signore. I credenti sono chiamati ad essere entusiasti e diligenti nel servire il Signore, no? Sappiamo che ad ognuno il Signore ha dato dei doni, che ognuno di noi possa scoprirli questi doni e metterli al servizio del Signore, perché nessuno è esente. A tutti il Signore ha dato dei doni. Ci invita ancora ad essere allegri nella beata speranza del nostro Signore, poiché, vedete, la speranza in Cristo è alla base della nostra gioia, perché questa speranza ci dà gioia nel pensare che un giorno saremo con Lui, e questa è una gioia che possiamo sperimentare. Ci invita ancora ad essere pazienti nella tribolazione, nella prova, nel dolore, nell'oppressione. E qui Paolo ci invita veramente ad essere fermi, a rimanere saldi nella pazienza. Con la certezza ci dice che sappiamo che il Signore non ci abbandona. E questo lo ricordiamo anche tramite il versetto che conosciamo a memoria, che io sarò con voi fino alla fine dell'età presente. Il Signore non ci abbandona. Ma ecco allora che ho fatto questa riflessione. Dove troviamo la forza, la sapienza, la pazienza per realizzare tutto ciò? Possiamo ottenerlo solo chiedendolo a Dio, al Signore. Ma come? Ecco che allora qui entra in ballo la preghiera, dove Paolo ci invitava ad essere perseveranti nella preghiera. E questo invito naturalmente è un invito che trova piena applicazione nella nostra vita quotidiana del credente. Ogni giorno, ogni momento, per mezzo della preghiera, noi siamo in contatto con il nostro Signore. Abbiamo libertà di comunicare con Lui. E quindi ecco che l'applicazione della questo invito trova applicazione, appunto, come dicevo prima, nella vita quotidiana del credente, nella preghiera comunitaria e anche nella preghiera individuale. Quindi siamo stimolati, cari fratelli, care sorelle, a non stancarci mai di pregare e depositare ogni giorno ai piedi del Gesù, il nostro Consolatore, i nostri pesi, quei pesi che Lui ci invita a prendere su di noi il suo giogo, quel giogo leggero, ci dice, depositate i vostri pesi ai miei piedi. Proseguendo nell'esame di questo brano, al versetto 13, Paolo ci richiama al tema della responsabilità anche verso gli altri, credenti. Ci dice, provvedendo beni di prima necessità, verso coloro che si trovano in difficoltà. Ricordiamo che Paolo stesso, no, in un'occasione, ha raccolto offerte che portò alla Chiesa di Gerusalemme. Quindi viene anche rivolto verso di noi l'invito di esercitare l'ospitalità, provvedere alle necessità ed esercitare, perché esercitare l'ospitalità significa portare aiuti agli altri. E sappiamo in questo tempo quanto bisogno c'è di aiuti. Nelle preghiere di intercessione ricordiamo sempre, per fare un caso, la nostra Chiesa perseguitata, sappiamo quanti bisogni vi sono in questi, tra questi popoli, queste nazioni, dove veramente i nostri credenti sono messi a dura prova. Quindi quanto c'è bisogno di provvedere, di portare, diciamo, aiuti anche a questi credenti. E andando ancora avanti, proseguendo nella lettura, al versetto 14, ecco che Paolo ci indica un comportamento da tenere quando riceviamo ingiustizie o maltrattamenti. E ci dice, Paolo ci dice, benedite quelli che vi perseguitano. E questo concetto lo ribadisce con forza, no? Come nell'esempio di prima che diceva aborrite il male. Con forza, perché dice benedite, e non si ferma qui, ma dice non maledite. Non è facile amare chi ci fa del male, ma non dimentichiamo una cosa, che Gesù stesso ci ha dato l'esempio. L'esempio sulla croce. Egli sulla croce pronunciò le parole che conosciamo tutti a memoria. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Ma un altro esempio ci viene anche da Stefano, il primo martire della fede. Durante la sua lapidazione gridava ad alta voce, Signore, non imputar loro questo peccato. Ecco dove ci vengono gli insegnamenti di benedire e non maledire coloro che ci fanno del male. Ma io vi dico personalmente che ci siamo, almeno io personalmente, siamo mancanti di fronte a queste richieste, che quante volte la nostra reazione è lontana dal benedire chi ci maledice o chi ci insulta. Ma dobbiamo sforzarci di fare questo, perché il Signore, che per la voce di Paolo ci chiede questo, benedite chi vi maledite e non maledite. Questo è l'invito che ci fa Paolo in questo brano. Continuando ancora nelle altre esortazioni che troviamo al versetto 15, siamo invitati a condividere, ci dice Paolo, i sentimenti degli altri per vivere in armonia con i credenti e anche con i non credenti. Siamo invitati a simpatizzare e a condividere sia le gioie e i dolori, e di qui l'invito di Paolo che ci rivolge a rallegrarsi con quelli che sono allegri e piangere con quelli che sono nel pianto. E questo esempio anche ci viene da Gesù, sappiamo che anche Gesù quante volte ha pianto insieme a coloro che piangevano. E tutto questo, perché Paolo ci ha rivolto tutte queste esortazioni? E tutto questo, Paolo conclude al versetto 16, dice, ci propone queste annotazioni, diciamo, affinché, dice, viviate in armonia, avendo un medesimo sentimento, perché possiate avere un giusto rapporto con tutte le persone. Questo è l'invito che rivolge a noi questa mattina Paolo. Ci richiama a lasciarci attrarre dalle cose umili e a non stimare noi stessi più saggi degli altri. Veramente mi ha fatto riflettere questo passaggio, no? Di essere attratti dalle cose umili e non stimare noi stessi più saggi degli altri. Paolo insiste un po' su questo argomento. Non vi stimate, dice, saggi da voi stessi, perché questo atteggiamento renderebbe difficile il rapporto con gli altri credenti. E sappiamo purtroppo che alle volte succedono queste situazioni nelle comunità, nelle chiese, dove c'è chi si sente più saggio, più santo degli altri, e questo provoca divisioni, come sappiamo, purtroppo. Quindi qui Paolo fa bene a ricordarci questo atteggiamento di non sentirci più saggi degli altri. Siamo invitati quindi ad avere un concetto sobrio di noi stessi, nel rispetto reciproco, perché questo ci farà crescere gli uni gli altri. E come possiamo raccogliere allora questo invito Dobbiamo raccogliere questo invito da parte di Paolo, che ci invita ad essere perseveranti nella preghiera. Ecco come possiamo, diciamo, abbattere queste barriere che abbiamo intorno a noi, nella preghiera comunitaria, nella preghiera individuale, perché appunto possiamo proprio chiedere al Signore la saggezza necessaria per vivere pienamente le esortazioni che Paolo ci ha messo dinanzi questa mattina. Perché come ricordavo all'inizio, in uno di quegli argomenti che abbiamo trattato all'incontro a Cervia, facciamo tutti parte di un corpo, siamo tutti membri dello stesso corpo. Se lo stesso corpo funziona bene, se tutte le membra funzionano, fanno il loro lavoro. E quindi noi siamo invitati, essendo membri dello stesso corpo, siamo invitati veramente a collaborare, a stimarci gli uni con gli altri e quindi ad essere veramente un corpo che funziona. E volevo concludere questa mia breve meditazione. Intanto, non l'ho detto all'inizio, ma ricordare che quell'esperienza Cervia, almeno io e Angela, è stata la prima volta che abbiamo partecipato, è stata veramente un'esperienza meravigliosa di comunione fraterna, dove ci siamo conosciuti, ci siamo confrontati, veramente è stata un'esperienza meravigliosa. E allora, non ho detto il titolo che avevo dato a questa breve meditazione, ve lo dico adesso alla fine, dopo tutto quello che abbiamo esaminato. Esortazione per una sana vita cristiana, che veramente il Signore ci aiuti affinché possiamo veramente condurre, avere una vita cristiana, un rispetto gli uni agli altri, un amore rispetto agli uni agli altri. Solo così possiamo crescere nell'amore del Signore, quell'amore che Lui per primo ci ha trasmesso, quell'amore che deve essere un amore e una fede operante nella testimonianza. Grazie.